Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Prima mattina del 5 settembre del 1796. Il cielo sopra Trento è terso, una tipica e luminosa giornata di settembre. Il caldo che aveva tormentato la città durante l'estate si è attenuato e la brezza che scende dal bondone è quasi fredda. Alle 8 la città, di solito rumorosa nel suo risveglio, è coperta da un silenzio minaccioso. Un silenzio inquietante che neppure il canto degli uccelli e il gorgoglio delle fontane riescono ad attenuare. Tutto è muto e teso. Solo un uomo, il servo di una delle famiglie più in vista di quello che allora era il Principato Vescovile di Trento, la famiglia Manci, si trova per strada dalle parti di quello che oggi è Corso 3 Novembre. Allunga il passo, vorrebbe correre, ma sa che correndo rischierebbe di richiamare l'attenzione di quei soldati che stanno scendendo dal Fersina verso il centro città. Arriva ad una casa, quella dei Conti Manci, dei suoi padroni, bussa disperatamente alla porta, ma nessuno apre. Non gli resta altro che tentare di rabbonire quella soldataglia malvestita e sporca composta da ceffi poco raccomandabili. «Bravi!» urla con la voce tremante per la paura. «Bravi soldati francesi! Benvenuti!» Sì, i francesi dell'Armée d'Italie, guidati dal giovane generale Napoleone, Bonaparte, giunti a Trento dopo aver sbaragliato le truppe imperiali nella furibonda battaglia di Rovereto. Il generale Massena, o Massena, per pronunciarla alla francese, il 4 settembre, il 18 frutti d'oro, per usare il calendario rivoluzionario, aveva sfondato a Marco le linee austriache e, successivamente, sbaragliate dagli ussari del generale Dubois, le truppe dell'imperatore Francesco II che avevano organizzato una linea di difesa a Cagliano. Dopo la tremenda battaglia che costò agli austriaci dai 4 ai 6.000 tra morti e feriti e 4.000 prigionieri, a fronte di 750 morti tra le file francesi, la strada per Trento per Napoleone era spalancata. Gli austriaci si erano ritirati a nord sopra la Vis, mentre il generale Wurmser, lasciando Trento, si era precipitosamente diretto verso Bassano, tallonato dai napoleonici. I trentini erano scioccati, anche se ormai da mesi si temeva l'invasione. I francesi avevano travolto l'esercito sabaudo, respinto gli austriaci, assediate le piazzaforti di Piacenza e Mantova. La rapidità dell'armée era micidiale ed era chiaro che Napoleone aveva puntato sulla valle dell'Adige, la porta d'entrata verso il cuore dell'impero. E in quella radiosa mattina del 5 settembre Bonaparte arrivò proprio a Trento, al seguito delle sue truppe vittoriose. Sulle prime venne accolto in quella che allora era la Contrada Lunga, l'attuale via Bellenzani, dei consoli cittadini che si presentarono tremebondi in preda al terrore. Solo l'ex podestà Romagnosi, che conosceva il francese, riuscì a interloquire con Napoleone e Massena, che lo rassicurarono. «State tranquilli», dissero, «non avrete problemi, non abbiamo intenzione di saccheggiare la città». Ma i toni dei francesi, in particolare del generale Bonaparte, cambiarono ben presto. Se i vertici del comune piegarono subito la schiena di fronte ai francesi, al castello del Buon Consiglio, sede del principe vescovo, c'era un uomo che non era disposto a fare buon viso a cattiva sorte. E quest'uomo era il conte Sigismondo Manci, decano della diocesi trentina e reggente, in assenza del vescovo Pietro Vigilio Ottun, che, vista la situazione, se l'era filata da tempo a Passavia, ospite del fratello Tommaso Giovanni, vescovo della città tedesca. Bene, Manci era fatto di un'altra pasta. In quel mattino di settembre, Napoleone, che aveva preso il possesso del castello del Buon Consiglio, lo fece convocare. Alle 11.30 il reggente si presentò in una grande sala degli appartamenti del principe vescovo e qui trovò Napoleone. Un incontro tutt'altro che amichevole, come racconta lo stesso Manci in una memoria scritta in terza persona. Napoleone, racconta Manci, stava alla finestra di mezzo alla camera. Piccolo di statura, ma cilento, con un cappello nero da marinaio, vestito di turchino ricamato d'oro. Quando il decano le espose cos'erano gli reggenti lasciati dal loro principe vescovo alla testa del governo civile e politico del suo stato, lo interruppe bruscamente dicendo: «Io non conosco principi e voi, prete, vi azzardate a mischiarvi in affari politici e civili? Uscite entro 6 ore dal territorio, vi farò fucilare, via di qui!» Insomma, il povero conte Manci fu travolto dall'impeto del generale, che in quel momento incarnava lo spirito della rivoluzione francese. Lo spirito egualitario e radicalmente laico che la Francia voleva esportare con le sue armi in tutta Europa. Ma Sigismondo Manci, come ci racconta, non si fece terrorizzare dalle parole durissime del generale Napoleone. Il decano, scrisse sempre in terza persona, attonito, fece mezzo inchino, se ne partì e ritornò a casa risoluto di lasciar consumare il sacrificio di se stesso piuttosto che abbandonare la sua dignità. Diciamo subito che Napoleone non lo fece fucilare. Si accontentò della sua uscita dalla scena politica trentina e il reggente che aveva osato sfidarlo si salvò la pelle anche grazie ai buoni auspici dei consoli cittadini che furono proni alla volontà dei francesi, francesi che vessavano i cittadini con tasse e richieste di viveri e denaro. Non solo, appena arrivato in città, Massena si fece consegnare due bauli che contenevano l'intero bilancio del comune. Eh sì, perché allora le tesorerie erano tesorerie nel vero senso della parola. E a nulla valsero le lamentele del podestà Luigi Cheluzzi, che si sentì rispondere che i soldi ai francesi servivano per comprare biada per gli animali e cibo per i soldati. Ma la presenza di migliaia di soldati in città spingeva i vertici del comune alla prudenza, per non dire alla sottomissione. Un atteggiamento che Manci deplorò severamente, al punto da far intendere che i consoli cittadini spingessero le loro mogli ad essere, diciamo così, generose con i generali e gli ufficiali francesi, pur di tenerseli buoni. Non solo, ma con i soldi del comune, Massena e Dubois, e qui citiamo direttamente il conte Manci, danno delle gran festone in castello dove le mogli intervengono e in folla ci sono le bagasce. Onde, conclude ironicamente l'ormai ex reggente, trionfa l'eguaglianza. Ma il 5 novembre a Trento, provenienti da nord, rientrano le truppe austriache, un avanti e indietro dei francesi e degli austriaci che si concluderà solo nel 1813. Austriaci che se la presero con i consoli trentini accusandoli di collaborazionismo con l'invasore. Però Sigismondo Manci, per quanto odiasse Napoleone e i suoi arroganti generali e tutte le idee della rivoluzione, non infierì sui collaborazionisti. Anzi, li difese perché a lui, legato alla sua piccola patria trentina, non piacevano neppure quei generaloni tedeschi, anche loro arroganti e nemici giurati dell'autonomia del Principato. Con il ritorno definitivo dell'Austria dopo un'altra breve invasione francese del 1797, Manci tornò al suo posto di reggente, anche se ormai il destino del secolare principato vescovile era segnato. La vecchia, ormai consunta istituzione tirò le cuoia nel 1803, quando Vienna decise di secolarizzare il principato. Manci gli sopravvisse e morì nel 1817, ma non smise mai di rimpiangere il suo buon vecchio principato vescovile di Trento.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.